Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, Il manuale di epigrafia latina di Alfredo Buonopane. Qui, nella seconda edizione aggiornata e ampliata pubblicata da Carocci nel 2021, è un manuale universitario dedicato ai metodi, alle fonti e agli strumenti necessari per studiare le iscrizioni del mondo romano. Non propone una semplice antologia di testi epigrafici, né concentra l'attenzione sul loro. Solo contenuto storico insegna, piuttosto a considerare ogni iscrizione insieme come manufatto materiale e come documento. Il volume definisce il campo dell'epigrafia latina e i suoi limiti. Ne ricostruisce la storia disciplinare e presenta le principali risorse di ricerca. Dal Corpus Inscriptionum Latinarum alle banche dati, ampio spazio è riservato alla produzione, conservazione, riuso e possibile falsificazione dei monumenti iscritti, nonché alle procedure di rilievo, documentazione grafica, schedatura ed edizione, corredato da abbreviazioni e strumenti cronologici. Il libro offre una base metodologica solida per leggere, contestualizzare e valorizzare testimonianze epigrafiche senza separarle impropriamente dalla loro forma, dalla loro collocazione e dalla loro storia materiale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'epigrafia latina viene definita attraverso il rapporto fra iscrizioni, fonti letterarie e contesti materiali. Buonopane apre chiarendo che l'epigrafia non coincide con la traduzione di testi latini incisi. Il suo oggetto è l'iscrizione nella sua interezza parole, supporto, forma delle lettere, tecnica di esecuzione, luogo di esposizione e vicende successive. Questa delimitazione è decisiva perché distingue le iscrizioni dalle fonti letterarie trasmesse nei manoscritti. Un testo epigrafico nasce infatti per essere visto e usato in una situazione concreta, può segnalare una sepoltura, onorare una persona, rendere pubblica un'opera, registrare un atto o manifestare uno status. Il supporto non è dunque un elemento decorativo da trascurare, ma contribuisce a definire funzione e pubblico del messaggio. Il manuale affronta anche gli ambiti e i limiti della disciplina, offrendo al lettore un lessico metodologico prima dell'analisi tecnica. Ne deriva un principio di lettura essenziale. Non si può interpretare in modo affidabile un'iscrizione isolando la sequenza delle lettere dal monumento che la porta. Questa impostazione protegge sia da una lettura puramente filologica, che riduce il reperto a testo, sia da un uso storico troppo immediato, che ricava dati senza verificare provenienza, integrità e condizioni di conservazione. Per lo studente, la definizione iniziale stabilisce quindi un metodo di lavoro: formulare domande sul testo e, contemporaneamente, sulla materialità e sul contesto della sua comunicazione. Secondo, la storia della disciplina e il Corpus Inscriptionum Latinarum mostrano come si costruisce un sapere controllabile. La ricostruzione della storia dell'epigrafia latina, dal Codex Ainsiedelnensis fino al Corpus Inscriptionum Latinarum, non ha nel manuale una funzione soltanto erudita. Serve a mostrare che le iscrizioni sono giunte agli studiosi attraverso copie, trascrizioni, raccolte e criteri editoriali diversi, spesso anteriori ai moderni standard di controllo. Conoscere questa tradizione permette di valutare la qualità di una lettura e di capire perché un testo tramandato in una silloge non abbia lo stesso peso documentario di un monumento osservato direttamente. Il CIL rappresenta il grande riferimento per l'organizzazione sistematica del patrimonio epigrafico latino. Ma Buonopane richiama anche il problema del suo aggiornamento, nuove scoperte. revisioni delle letture e mutamenti delle conoscenze rendono necessaria la consultazione di pubblicazioni successive e di altri repertori. Per questo, il capitolo sugli strumenti include sillogi, riviste specialistiche, banche dati, repertori prosopografici, dizionari, guide e risorse informatiche. Il punto metodologico è che nessuna fonte bibliografica va usata automaticamente. Il ricercatore deve distinguere fra dato primario, edizione critica, aggiornamento e interpretazione. Deve inoltre verificare riferimenti e varianti. Il manuale insegna così un uso stratificato delle risorse. Il CIL offre una struttura indispensabile, mentre gli strumenti più recenti consentono di integrare, controllare o correggere una conoscenza che non può essere considerata definitivamente chiusa. Terzo, l'iscrizione come monumento richiede di seguire la catena che va dalla materia alla scrittura e al reimpiego. Una delle caratteristiche più concrete del volume è il trattamento dell'iscrizione come monumento. La genesi di un'epigrafe lapidea viene considerata a partire dalla cava, dalla scelta e lavorazione del materiale, fino alla predisposizione del campo scrittorio e all'incisione. Questo percorso rende evidente che il testo non nasce in un vuoto astratto di dimensioni. Qualità della pietra, impaginazione e tipo di scrittura condizionano visibilità, costo, durata e prestigio dell'oggetto. La classificazione dei monumenti e l'attenzione alle tecniche scrittorie offrono quindi strumenti per osservare ciò che precede e accompagna il contenuto verbale. Il manuale dedica inoltre spazio ai calchi, alle copie e alle iscrizioni false. La loro presenza impone cautele specifiche, perché una riproduzione può preservare informazioni di un originale perduto, ma può anche introdurre errori. Una falsificazione, dal canto suo, deve essere riconosciuta prima di essere impiegata come testimonianza storica. Ugualmente rilevanti sono il reimpiego di elementi iscritti e i palinsesti epigrafici. Quando una pietra cambia collocazione, funzione o superficie leggibile, la relazione originaria fra testo e contesto può risultare alterata. L'analisi deve allora distinguere con cura il momento della prima realizzazione da quello delle trasformazioni posteriori. Questa prospettiva materiale amplia la critica delle fonti: autenticità, cronologia e significato non dipendono solo dalla lingua dell'epigrafe, ma dalla biografia completa del suo supporto. Quarto, rilievo. Documentazione grafica e schedatura trasformano l'osservazione di un reperto in un'edizione verificabile. Il capitolo sull'iscrizione come documento presenta una procedura operativa articolata in tre fasi raccolta della documentazione. Documentazione grafica e compilazione della scheda. La sequenza è importante perché impedisce di passare direttamente dalla lettura soggettiva del reperto a una conclusione editoriale. Nella prima fase occorre riunire quanto è disponibile osservazione dell'oggetto, dati di provenienza e collocazione, bibliografia, eventuali letture precedenti e informazioni sul contesto. La seconda fase riguarda la registrazione visiva, nella quale fotografia e disegno non sono semplici illustrazioni. Devono rendere controllabili disposizione del testo, forma delle lettere, lacune, fratture, decorazioni e rapporto fra scrittura e supporto. Il disegno, in particolare, può esplicitare aspetti che una fotografia non restituisce in modo immediato, purché sia realizzato con convenzioni rigorose e non sostituisca ciò che effettivamente si vede. La terza fase, la scheda, organizza i dati in modo comparabile e riutilizzabile: descrizione del monumento, misure, stato di conservazione, testo, apparato e riferimenti devono essere collegati senza confondere osservazione e integrazione. il valore della procedura consiste nella sua trasparenza. Un'edizione affidabile deve permettere ad altri di ricostruire il percorso che ha condotto a una determinata lettura e di valutarne i margini di incertezza. Il manuale propone pertanto competenze trasferibili anche alla catalogazione museale, alla tutela e alla gestione di archivi digitali del patrimonio epigrafico. Infine, abbreviazioni e titolature consolari e imperiali collegano la lettura tecnica alla datazione e all'interpretazione storica. Le appendici, dedicate alle abbreviazioni e alle cariche consolari e imperiali, ordinate per anno, mostrano la vocazione pratica del manuale. Le epigrafi latine ricorrono frequentemente a formule condensate, titoli e sequenze onomastiche che non possono essere sciolti in modo meccanico. Riconoscere un'abbreviazione è il primo passo, ma l'interpretazione corretta dipende dal tipo di documento, dalla formula complessiva e dalle consuetudini del periodo. Analogamente, la presenza di titolature consolari o imperiali può offrire elementi per la cronologia, ma richiede un controllo puntuale. Il dato va confrontato con la forma effettivamente conservata e con il contesto monumentale, evitando di fondare una datazione sicura su integrazioni fragili. In questo modo gli strumenti finali non sono accessori separati dalla metodologia, bensì risorse che rendono praticabile il lavoro quotidiano su testi spesso brevi, lacunosi e altamente convenzionali. Il loro impiego illustra bene l'equilibrio sostenuto dal libro tra competenza tecnica e prudenza interpretativa. Una formula apparentemente standard può contenere indicazioni istituzionali, civiche, familiari o cronologiche. Tuttavia, tali indicazioni acquisiscono valore soltanto dopo una lettura accurata delle lettere, dell'impaginazione e delle condizioni del reperto. Il manuale non promette scorciatoie, offre invece strumenti per rendere espliciti i passaggi, che portano dalla decifrazione al giudizio storico. Per questo risulta utile tanto nell'esercizio didattico quanto nella consultazione durante la preparazione di una scheda o di un'edizione. In conclusione, il manuale di epigrafia latina è rivolto anzitutto a studenti universitari di storia romana, archeologia, filologia classica e discipline del patrimonio, che abbiano bisogno di un percorso ordinato per affrontare le iscrizioni. Può però risultare utile anche a operatori museali, ricercatori all'inizio della formazione e lettori non specialisti interessati a comprendere perché una lapide, un'ara o un frammento murato non siano soltanto depositi di parole antiche. Il suo beneficio pratico consiste nel fornire una sequenza di controllo, individuare e descrivere il supporto, raccogliere documentazione, registrare graficamente il reperto, consultare repertori e produrre una scheda o un'edizione motivata. Sul piano intellettuale, il volume abitua a trattare ogni testimonianza come un oggetto storicamente stratificato, la cui lettura dipende dalla trasmissione, dalla conservazione e dalla collocazione, oltre che dal latino inciso, rispetto a repertori di sole iscrizioni, prontuari di formule o introduzioni esclusivamente storiche. Il libro si distingue per l'integrazione fra storia della disciplina, strumenti bibliografici e digitali, analisi del monumento e tecnica editoriale. Anche l'attenzione a copie, falsi, reimpieghi e palinsesti evita un'immagine ingenua della fonte epigrafica come dato immediato. L'edizione ampliata consolida questa funzione di guida aggiornata senza rinunciare a un linguaggio accessibile e a un apparato iconografico pensato per sostenere l'osservazione. Non sostituisce l'esperienza diretta sui materiali né le edizioni specialistiche, ma offre il quadro critico indispensabile per usarle con metodo. Se vuoi supportare Alfredo Buonopane, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!